Buongiorno, è una gioia essere ospiti del Festival della Mente di Sarzana per la qualità di questo festival, per l'ampiezza dei temi ed è anche una responsabilità per me. Volevo cominciare con un omaggio, ma soprattutto con un debito di riconoscenza verso uno scrittore che per me, come per molti altri, è stato un grande maestro, e che è Giuseppe Pontigia. Nel 1985 Giuseppe Pontigia aveva fatto per la prima volta i suoi corsi di scrittura a Teatro Verdi di Milano. Per un caso fortunato io avevo seguito questo incontro e per me era stato un incontro decisivo, intanto per la personalità di Pontigia, oltre che per la sua vastissima, immensa cultura, ma per il modo che lui aveva di avvicinare la scrittura, che era un modo non normativo, un modo, come dire, problematico, un avvicinamento graduale, divagante, che non lasciava rassicurati, ma che lasciava certamente più consapevoli che il lavoro della scrittura è anche così un lavoro complesso, un lavoro duro. Certo, ci sono lavori più faticosi di questo, ma è un lavoro anche spossante che richiede molta energia e molto dispendio di energia e un incanalamento di questa energia. Ecco, Pontigia era riuscito a trasmettere tutto questo insieme a molto altro. Oggi noi non parliamo in maniera tecnica della scrittura, entriamo non esattamente nei problemi tecnici della scrittura, ma appunto facciamo un avvicinamento verso, ci chiediamo che cos'è, facciamo un discorso così di accostamento. Molte delle cose che diremo vengono dall'insegnamento di Pontigia e allora volevo ricordarlo e volevo proprio partire da alcune sue riflessioni caustiche, precise, acute, divertite e in qualche modo sconcertanti e rivelatrici, come era la sua scrittura. Ecco, alcune riflessioni sulla scrittura che lui ha lasciato in questo raccolto, in questo libro che si chiama Prima Persona, che forse conoscete, pubblicato da Mondadori, anche raccolto nel Meridiano Mondadori che raccoglie la sua opera. In Prima Persona lui aveva raccolto, lavorando sui testi come sempre faceva, con l'attenzione così anche maniacale come sempre faceva, i testi che parte dei testi in una successione nuova che scriveva per Il Sole 24 Ore. Lui faceva sul domenicale un album una volta al mese, con percorsi più vari, dentro libri, dentro fatti, dentro dettagli, dentro episodi. Qui ci sono in alcune pagine delle riflessioni sulla scrittura, secondo me di grande importanza, leggere e importanti. Ve le leggo nella sequenza, sono un paio di pagine, nella sequenza in cui lui le ha raccolte. Si incomincia da un aforisma. Gli aforismi, così partiamo e chiudiamo circolarmente, saranno l'argomento a cui ci dedichiamo nell'ultima parte dell'incontro. Questo aforisma dice: grandi scrittori, i grandi scrittori sono in continuo aumento, quelli che scarseggiano sono gli scrittori. talento e tecnica, la fretta, anzi la volontà, con cui si antepone il talento allo studio, al lavoro, alla pazienza. Il talento non si insegna, sento proclamare alla televisione con orgoglio collettivo dal grillo di turno. Invece che di tecnica, parliamo di talento, liquidando così l'unica cosa che possono acquisire, come se avessero l'altra. Atletica e scrittura. Si comincia a scrivere un testo appena se ne accetta la commissione, anche se ci si riduce a scriverlo l'ultimo giorno. In quelli precedenti, infatti, la mente non è libera, è occupata dall'attesa del testo e prova le prime soluzioni, magari per scartarle. È questo di solito il momento in cui si subiscono gli agguati da parte di chi ti vede ozioso, inerte, assente. Nessuno immagina che stai scrivendo. Qualche decennio fa avevo una parente che mi piombava in casa per le collaborazioni più futili, approfittando del fatto, diceva, che non facevo niente. Una volta le avevo spiegato che un atleta immobile sull'erba, prima del salto in alto, non sta facendo niente, sta facendo concentrazione. E non puoi chiedergli nel frattempo di rispondere a un'intervista. Come accade in questi casi, l'avevo aiutata a capire qualcosa di atletica, ma niente di letteratura. I palleggiatori da fermo. Ho conosciuto, ai tempi della scuola e del servizio militare, i palleggiatori da fermo, nella pallacanestro, nel calcio, nel tennis, compagni che ci riempivano di invidia per la loro abilità di giocolieri negli esercizi fuori partita. Nella pallacanestro soprattutto, in piedi o seduti, imprimevano al pallone spinte elastiche, scandite da percussioni martellanti e accelerazioni improvvise. A volte si giravano verso il canestro come colti da un raptus silenzioso e avvitandosi nell'aria con l'eleganza di un Nureyev lo centravano con ostentata indifferenza. Nel calcio ci stancavamo addirittura di contare i loro record di palleggi, alternati a colpi di testa e di tacco in acrobazia. E negli scambi di tennis ci spiazzavano allungando il braccio con la rigidità meccanica e lunare di un tatì. Peccato, non manca mai, che i campioni virtuali durante la partita naufragassero. La prontezza d'occhio, l'invenzione delle mosse, gli scatti decisivi, la resistenza fisica, l'ineleganza del sudore. Ecco un piccolo campionario delle caratteristiche di cui difettavano. Ogni tanto penso ai palleggiatori da fermo, quando sento dire di qualcuno che è intelligente, raffinato, colto, brillante, dotato di fantasia, di gusto, di talento. Che cosa può mancare, mi chiedono, a uno che ha tante doti per diventare uno scrittore? Bisogna vederlo in partita, rispondo. Ecco, queste considerazioni preliminari ci permettono, così attraverso una voce autorevole e bella, di togliere un po' la scrittura da un vuoto astratto e di cominciare a farci qualche domanda. Intanto di vedere la differenza, se esiste, ammesso che esista, tra la lingua scritta e la lingua parlata, tra scrivere e parlare. Che esistano vere vicinanze è evidente, che esistano vere differenze è più difficile individuarlo, a noi però interessa, ai nostri fini, capire in che modo un po' divergono e che cosa, quali sono le caratteristiche dell'una e dell'altra. Allora, che cosa fa chi scrive? Chi scrive mette le parole in un contesto artificiale, che è appunto quello della pagina. Chi parla fa un lavoro diverso, non mette le parole nel contesto artificiale della pagina. parla e accompagna le parole come sto facendo io, con il gesto, con il tono della voce, con le pause, con le esitazioni, con lo sguardo. Chi parla entra in un rapporto fisico, con le persone fisiche che gli stanno di fronte. E sulla base, spesso, nelle conversazioni, insomma, più piccole, ma anche in questo caso, delle reazioni che l'ambiente, le persone a cui parla gli rimandano, elabora anche i modi e magari perfino la sostanza di quello che ha da dire. Invece, chi scrive, tutto questo non ce l'ha. Quando si mettono le parole nel contesto artificiale della pagina, i colori, l'ambiente, la fisicità, la presenza dell'interlocutore a cui si parla non ci sono, non soltanto la pagina appunto ha un meraviglioso artificio, ma insomma anche piatto artificio che va reso mosso. Allora, che cosa è possibile fare quando si scrive per restituire alla pagina quello che perde dall'oralità? Perché in genere si pensa che la scrittura è meno aleatoria, no? della parola parlata, ma in realtà forse è il contrario, insomma nella parola scritta si perdono alcune cose, si perdono dei colori e una presenza che vanno restituiti. Ecco, su questo noi non ci addentriamo del tutto, ma vi faccio un esempio che appunto mi era rimasto in mente, che raccontava Pontigia Lezione. In quell'anno Messner, voi sapete lo scalatore, aveva fatto la sua impresa più importante, cioè era andato sull'Everest per la strada più impervia senza l'ossigeno. Impresa che fino a quel punto si era creduta impossibile. Contemporaneamente un altro scalatore aveva fatto una parete del Cervino, parete importante per chi si occupa di alpinismo, per una strada che non era mai stata tentata, un'impresa minore ma comunque nell'alpinismo un'impresa importante. Entrambi erano stati intervistati per quello che avevano fatto. Allo scalatore del Cervino era stata fatta la fatidica, impossibile domanda: che cosa ha provato quando è arrivato in cima? E lui aveva risposto: mi ero sentito vicino all'anima del mondo, mi sono sentito vicino al principio del cosmo. Insomma, aveva fatto quel che poteva evidentemente per rispondere a questa domanda che era impossibile, difficile di per sé, però invece di rispondere, di dire quello che aveva provato, aveva fatto appunto quello che poteva e aveva attinto a, come dire, dei materiali che aveva a disposizione, qualche suggestione che ha raccolto. Messner alla stessa domanda aveva risposto con un silenzio e l'intervistatore gli aveva detto: ma da lei non si ricava proprio niente, senza capire che questo silenzio, appunto come dicevamo, era già una risposta, era la difficoltà di misurarsi con un'impresa che prima si riteneva impossibile. Allora, sollecitato, Messner aveva poi detto: avevo paura e volevo tornare a casa. Questo è parlare, è tradurre la propria esperienza in parole precise, non è prendere a prestito parole degli altri, è dire con precisione quello che l'esperienza ci ha lasciato. Che cosa può provare un uomo che ha fatto una impresa prima ritenuta impossibile? È una specie di Ulisse che varca i confini e può solo voler ritornare a casa sua, può solo voler rientrare dentro questi confini. Una volta raggiunti, lo spavento di fronte a quello che si è fatto, insomma, c'è bisogno di vederlo più dal basso, di capirlo meglio. E quindi avevo paura e volevo tornare a casa, è una risposta È una risposta importante, è una risposta precisa. A proposito di questo, c'è un racconto di Borges dove un generale racconta per l'ennesima volta una battaglia leggendaria della sua gioventù. Borges lo ascoltava mentre faceva questo racconto, ma si accorgeva che dietro le parole del generale non c'era più la battaglia, il ricordo della battaglia, ma c'erano le parole con cui l'aveva già raccontata tante volte. Ecco, questo per dire che il problema della scrittura è appunto un problema di trovare, di inventare nel senso etimologico di invenire, no? Inveni o trovare. E di non è mai trascrivere qualche cosa, non è mai ripetere il già conosciuto, ma è cercare di trovare le parole per dire l'esperienza il più possibile così come è stata vissuta. C'è un rapporto tra gli scrittori e il pubblico, anche se gli scrittori scrivono da soli, scrivono privatamente, a volte scrivono senza sapere bene al pubblico a cui si rivolgono, non è detto che ci pensino, forse è meglio non pensarci, però questo rapporto tra il sé che scrive e gli altri è comunque un rapporto che esiste, insomma, è una questione che esiste. Oggi questo rapporto tra scrittore e pubblico è diventato molto complesso. Noi viviamo in una società policentrica, che è anche la ricchezza dei nostri tempi, ma insomma che rende questo rapporto più complicato. Non so, gli Omeridi raccontavano a un pubblico che conoscevano, a un pubblico presente. Shakespeare aveva, non so, la folla degli spettatori del Globe che si accalcavano e modificava anche il proprio lavoro sulla base delle risposte immediate che riceveva. Cicerone parlava agli Equites, insomma, Molière si sbeffeggiava la corte, ma parlava quella corte da cui prendeva distanze. Più difficile oggi per noi dire quale sia il nostro rapporto con i lettori. Io credo però che in una maniera così ideale i lettori sono rimasti quel pubblico a cui gli scrittori si rivolgevano, certo un pubblico più indistinto, ma un pubblico di ascoltatori che reagisce a quello che legge e di cui in qualche maniera scrivendo si finisce per tenere conto, non per compiacerlo, ma per sentirlo, per averne la presenza. Probabilmente per chi si scrive? Probabilmente non si scrive, credo, né per sé né per gli altri. Pontigia diceva una cosa acuta, diceva che si scrive, ve lo cito così com'era la sua sintesi, per quel sé ideale che converge con gli altri. Che cosa vuol dire questo? Che si scrive per quel sé che si aspetta dal testo, così come fanno i lettori, non quello che sa già, ma appunto qualcosa di più, qualcosa che è il testo stesso a rivelargli. E in questo l'atteggiamento e le aspettative di chi scrive e di chi legge in qualche maniera convergono. E la mia esperienza personale di lettrice, insomma di scrittura, mi ha fatto pensare questo, che quanto più noi guardiamo dico una parola difficile, poi ci torniamo, difficile perché complessa, guardiamo con sincerità dentro quello che scriviamo, dentro quello che facciamo, dentro i temi, dentro la ricerca che facciamo, e tanto più da qualche parte incontriamo gli altri, incontriamo qualcosa che non riguarda più soltanto noi, ma che riguarda gli altri. Allora parlavamo degli altri. Chi decide il valore di un testo? Probabilmente non lo decide nessuno. Non esistono, penso, dei veri criteri esterni. Neanche l'accordo di tutti è un criterio per decidere il valore di un testo. L'accordo di tutti, che tra l'altro non è mai totale. Forse lo decide anche l'autore stesso, se riesce però a diventare il proprio lettore, sulla base appunto delle risposte che il testo gli dà. Le reazioni degli altri però sono importanti. Le reazioni forse più delle parole. Pontigia diceva che esiste una specie di fisiologia della lettura. Se voi date da leggere quello che avete fatto a qualcuno che magari è un buon lettore ma che non è abituato a tradurre in parole, insomma a rendere verbale la propria reazione di fronte al testo, che è una cosa che va messa a punto, che va imparata, che va acquisita, gli chiedete di fare una cosa difficile e non è detto che questa persona trovi le parole esatte per dire le sue reazioni. Però esistono come delle reazioni fisiche, chi di voi, immagino che molti di voi abbiano esperienza di scrittura, hanno provato, conoscono, e cioè sono appunto le esitazioni. Voi date da leggere il testo e uno vi dice sì, ma qui qualcosa non va, voi lo interrogate e lui si gratta la testa. Ecco, queste reazioni fisiche in genere suggeriscono qualche cosa, suggeriscono un tipo di avvicinamento al testo, un tipo di esitazione verso il testo, che magari non si traduce in parole, ma che rivela che qualcosa non funziona, e se uno guarda più attentamente quasi sempre si accorge che lì c'è un punto critico. Questo perché? Perché il corpo, ma almeno credo, sbaglia meno delle idee, anche se è condizionato dalle idee. E certo, anche le parole espresse con immediatezza sono rivelatrici, è l'immediatezza che è però difficile. Quando un lettore risponde questo testo è bellissimo, ma non è al bellissimo che bisogna prestare attenzione, è a quel ma, è quel ma che conta e che deve orientare il rapporto e la comprensione della reazione. Di solito invece chi scrive fa il contrario, è appagato dal bellissimo e il ma lo trascura. Una domanda che rimane così sempre aperta sullo scrivere, e che è una domanda appunto difficile, è se si può scrivere qualcosa di nuovo. La frase "si può scrivere qualcosa di nuovo", chi non se lo pone, chi non ha, chi non sente il peso di quello che, di tutto quello, del molto, del tutto che è già stato scritto in qualche maniera. Ecco, però forse la frase "tutto è già stato detto" va proprio rovesciata nel suo contrario. Per uno scrittore, quello che forse così conviene pensare è che niente è già stato detto. In che modo? Nel modo, niente è già stato detto di quello che vorrebbe dire lui e nel modo in cui può dirlo lui, di quello che appunto può scoprire attraverso il linguaggio. Certo, è naturale, chi scrive si colloca in un rapporto ideale con la tradizione, con chi l'ha preceduto, magari anche per contrasto, magari anche per negazione, e la novità assoluta, quella delle locandine teatrali probabilmente non c'è nella scrittura, è più vero, secondo immagini che sono state date, che la scrittura, come dire, è un arazzo ma sempre nuovo, tessuto su questo vecchio telaio dell'umanità. La ricerca di qualcosa, di nuovo, del nuovo che si può fare, guardando appunto, lo ripeto, con sincerità alla propria esperienza, è comunque qualcosa che può orientare il lavoro. A questo proposito c'è un'altra riflessione di Pontigia, che così poi parliamo meglio anche del tema della ispirazione. E che dice questo: in attesa dell'ispirazione. Mi hanno chiesto che cosa faccio in attesa dell'ispirazione. Ho risposto che in attesa dell'ispirazione aspetto. Creo il vuoto, a volte c'è già, si tratta allora di conservarlo. Il problema è di tenere la mente libera dalle idee fuorvianti, difficile, e dalle idee banali che ci assediano, ancora più difficile. Una regola da evitare è di pensare ad altro, come si consiglia per l'impotenza, parola dei molteplici impieghi e della comune angoscia. Meglio pensarci sopra, come consigliava uno scrittore reso impopolare sia da quelli che l'hanno insegnato sia da quelli che non l'hanno appreso, Manzoni. Evitare di scrivere come scriverebbe un altro, lo farebbe meglio. Evitare di pensare, come dichiarano i critici in deliquio occupandosi di un grande autore, che tutto è già stato detto da lui. Pensare invece il contrario: niente di quello che vorresti dire è mai stato detto prima. Se poi sia vero, lo deciderà il testo e il tempo. È importante comunque non abdicare. Ciò che oggi sconcerta non sono le ambizioni smisurate, sono le ambizioni modeste, come i matrimoni riusciti. Ci si aspetta tanto poco dal matrimonio che alla fine non manca di darlo. Ambizione, concentrazione, lavoro. E se il risultato non persuade, si ricomincia con pazienza. Dimenticavo questa dote essenziale. Ecco, quando noi ci mettiamo a scrivere e abbiamo in mente magari qualcosa a cui vogliamo dedicarci, abbiamo in mente una strada che vogliamo trovare, è difficilissimo che noi la imbocchiamo subito. Quello purtroppo che ci viene in mente sono luoghi comuni, sono idee banali, sono appunto quella cosa già detta nei modi in cui noi l'abbiamo già ricevuta, l'abbiamo già sentita dire. Allora questo è, cioè bisogna fare resistenza a questo, bisogna cercare attraverso le riscritture, le correzioni. La scrittura ha una parte di lavoro sordo, di fatica, di riscrittura, di correzione, di ricerca. Bisogna andare a cercare attraverso le scorie che noi abbiamo depositate nella nostra testa, che ci portiamo dietro inevitabilmente, andare a cercare quella cosa che noi avevamo davvero in mente di dire, nel modo in cui noi avevamo l'energia per dirla, se ci applichiamo. E allora, quando questo succede, quando queste parole vengono trovate, hanno l'aspetto sorgivo di spontaneità, di freschezza, di immediatezza, che c'era, ma che andava appunto cercato facendosi largo tra quello che non andava bene. Se voi avete mai visto, così un esempio che si fa abbastanza spesso perché è molto vistoso, la prima stesura dell'Infinito di Leopardi poi la stesura finale, ne ha avuta più di una, l'abisso è talmente grande che appunto ci si domanda, noi abbiamo l'impressione di immediatezza, no? Sempre caro mi fu, così come se questa fosse una parola sorgiva, ecco, invece incominciava con un'interiezione, oh quanto caro, oh, quanto giocondo, così un attacco che era debitore di un linguaggio del Settecento, di una scrittura aulica che invece nella stesura finale Leopardi abbandona per scegliere un linguaggio più immediato, per abdicare al linguaggio poetico, così come la tradizione del suo tempo gliel'aveva mandato, e per cercarne un altro e anche per mettere meglio a fuoco un'immagine, perché nei primi versi della prima stesura l'immagine del colle che chiude l'orizzonte, quindi apre l'infinito, eccetera, è come capovolta, ed è come se il suo lavoro di ricerca sulle parole gli avesse fatto mettere a fuoco anche quell'immagine che era l'immagine che poi insomma contava, e che quella che ci è arrivata. Come si comincia a scrivere un testo? Io credo che una delle cose più importanti sia di avere una curiosità molto forte per quello che si scrive. Se non si ha curiosità in prima persona di scoprire qualcosa, di sapere quello che il testo ci dirà, quello che ancora non sappiamo, curiosità per il tema e curiosità per quello che le parole ci fanno via via scoprire che non sapevamo, è difficile sia mantenere una tensione per tutto il tempo della scrittura, sia trasmettere qualche curiosità a chi legge. Valéry diceva tutti i generi vanno bene tranne quello noioso, e se ci si annoia per primi o comunque non si prova abbastanza curiosità, è difficile che questo non si trasmetta a chi legge. Possono rimanere in un testo delle parti irrisolte? Probabilmente sì, non tutto sempre lo scrittore riesce a tenere a bada. Sì, se sente che strutturalmente o psicologicamente, se lo scrittore, se chi scrive sente che strutturalmente o psicologicamente queste parti possono comunque essere di qualche interesse per il lettore o per quel lettore che è lui stesso, se in una distanza dal testo difficile da ottenere ma importante da conquistare. L'interesse deve esserci anche per le cosiddette parti strutturali, no? Per le cornici, per quelle che portano da un punto a un altro punto, che sono inevitabili. Per esempio, nelle Anime Morte c'è la descrizione del bagaglio di Cicicov che dura pagine ed è un pezzo straordinario. O in Madame Bovary c'è, ve lo ricorderete, la descrizione minuziosa, minuziosissima di una torta nuziale. Perché non la si dimentica? Perché è una piramide della stupidità borghese. Flaubert non l'ha protratta perché le convenzioni narrative glielo suggerivano. C'era un matrimonio, c'era la torta nuziale, allora si descrive la torta nuziale. Ha colto un'occasione, cioè la torta nuziale è diventata l'occasione per dire qualcos'altro e ha trasformato, come dire, un passaggio obbligato in una immagine indimenticabile. Manzoni diceva, ve lo ricordate per bocca di Don Abbondio su altre questioni, Don Abbondio dice ma uno il coraggio non se lo può dare. Invece credo che per scrivere uno il coraggio se lo deva dare. Il coraggio bisogna darselo, non c'è nessuno in realtà che ci autorizzi a scrivere, non ci autorizza nessuno fin dall'inizio, è un'autorizzazione che ci diamo da soli, non autorizzano nemmeno i consensi che riceviamo dagli altri, perché ogni volta si ricomincia da capo e ogni volta l'autorizzazione bisogna darsela con coraggio, forse anche con sfrontatezza, con spudoratezza. Per questo il richiamo che faceva Pontigia alla pazienza credo sia importante, perché la pazienza per scrivere è necessaria, è importante almeno quanto il lavoro. C'è un tema grande rispetto alla scrittura e anche a volte alla spinta originaria verso la scrittura, che è il tema delle emozioni. Noi così lo avviciniamo in parte. A volte le emozioni vengono scambiate per la cosiddetta ispirazione, poi su questo tema dell'ispirazione torniamo. Eliot diceva una cosa che in apparenza è in controtendenza, o comunque è problematica. Lui dice: scrivere è fuggire dall'emozione, ma aggiunge che soltanto chi l'ha attraversata può mettere la distanza, quella distanza che serve per ritrovarla, per rielaborarla nella scrittura. Tra emozione e scrittura c'è un rapporto essenziale, che però è un rapporto, come dire, difficile da individuare. Appunto, uno degli equivoci, credo, è pensare che quando comunichiamo con immediatezza, abbiamo già visto quanto così può essere complicata l'immediatezza, quanto forse non esista ma va trovata, insomma, che di pensare che quando comunichiamo con immediatezza un'emozione noi siamo in qualche modo in qualche verità, e invece forse, insomma, verità parola ancora più complessa, invece forse siamo nella sincerità, che è una cosa diversa. Quando noi siamo sinceri possiamo però esprimerci in un linguaggio che non è il nostro, che appunto che è ricalcato su modelli. Lo scalatore del Cervino non è che non fosse sincero quando ha risposto alla domanda dell'intervistatore, ma ha preso a prestito qualcosa. La sincerità a cui è arrivato Messner, così, con uno sforzo ulteriore, ecco, è una sincerità è una sincerità, insomma, più importante quella a cui bisognerebbe tendere scrivendo, perché l'importante non è essere sinceri con le parole degli altri, ma di interessare gli altri con le nostre parole. Gilles Renard diceva che più si legge e meno si imita. E questo perché chi legge poco resta inevitabilmente suggestionato, magari anche in modo forte, magari anche in modo costruttivo, ma resta inevitabilmente suggestionato e forse anche soverchiato dai pochi modelli che conosce. Invece chi conosce più linguaggi finisce per trovare più facilmente il proprio. Bisogna appunto riscoprire le emozioni attraverso il linguaggio, un linguaggio, una scrittura che le riveli a noi stessi e agli altri nei significati nuovi e imprevedibili che passano attraverso l'esperienza che noi ne abbiamo fatto. La sincerità verbale è piuttosto rara, se vuole andare al di là dell'ovvietà, richiede appunto invenzione, richiede energia, richiede concentrazione, richiede pazienza, richiede scoperta. Quando però uno è, virgolette, sincero, in modo direi coraggioso, gli altri sono in qualche maniera tirati. Quando riusciamo a dire con precisione quello che sentiamo, quando siamo veri nel linguaggio, però succede di rado ed è uno dei lavori che la scrittura può arrivare a fare attraverso il suo percorso. Si pensa spesso all'arte come testimonianza di momenti in cui l'esistenza si è rivelata, ma anche questo forse è un equivoco. È vero che nella narrativa moderna, pensiamo ad esempio a Joyce, ci sono dei culmini emotivi dai quali si riceve la sensazione che la vita si condensi nell'attimo, nella intuizione di quell'attimo. Sono immagini visionarie, sono immagini estatiche, sono delle specie di apparizioni, no? Che l'arte, insomma, che la scrittura in questo modo ci rimanda. Non bisogna però dimenticare che questi sono comunque dei percorsi narrativi, è qualcosa a cui si è arrivato attraverso un lavoro, è qualcosa a cui si è arrivato attraverso un percorso, sono percorsi narrativi appunto inventati, appunto trovati e passano attraverso la trasformazione, la rielaborazione dell'esperienza e della emozione in parole. Questo credo valga anche per un altro punto, un altro lavoro importante nella scrittura, e che è il lavoro sulla memoria, sulla ricostruzione del passato, soprattutto sulla memoria personale. C'è tutta una letteratura chiamata memorialistica, insomma, che attinge ai propri ricordi, al passato, o comunque che attinge, autobiografica, che attinge alla propria esperienza. Allora, uno scrittore della memoria che non si ponga il problema dell'elaborazione della memoria, che cosa fa? Dice, non so, racconta che questo vale per qualsiasi tipo di esperienza autobiografico di memoria, di tipo borghese o di tipo al contrario, che racconti un'esperienza, una vita dura, povera, insomma, facciamo un esempio tra i tanti possibili. Uno dice, avevamo una casa in collina, nella casa in collina vivevano i genitori, insieme ai genitori vivevano tre fratelli, ma c'erano anche i nonni che erano stati una parte importante nell'esperienza dell'infanzia di chi racconta. E c'erano anche delle zie che venivano nella casa in collina in estate. Ecco, dopo una serie di percorsi e di pagine il lettore è un po' sgomento perché si chiede se ci fossero altri parenti e infatti a pagina 193 si scopre che c'era la prozia che anche lei ogni tanto visitava la casa. Allora, quando questo succede, perché noi abbiamo un senso anche così di insofferenza e di disinteresse verso esperienze che invece sono state importanti, che uno racconta con, appunto, che cerca di raccontare in modo sincero? E perché non c'è la rielaborazione della memoria, non c'è la rielaborazione, la reinvenzione del passato e dell'esperienza che la avvicina sia a chi scrive, sia a chi legge, ma in primo luogo a chi scrive. Esempio tra i tutti maggiore, Proust certamente attingeva al passato, però cosa faceva? Lo trasformava. Il suo lavoro è di scomposizione della memoria, è di ricomposizione in una costruzione diversa. il suo interesse era per la metamorfosi della memoria e del passato così come l'aveva ricevuto, appunto per la scomposizione e la ricomposizione nuova della memoria. Detto in una sintesi, era appunto per la recherche e non per il tempo passato, era questo il suo lavoro. Se noi pensiamo, così c'è un altro esempio che è interessante secondo me su questo, a questo proposito, è che quello di Vonnegut e di Mattatoio numero 5. Ecco, quando ha dovuto raccontare un'esperienza drammatica come il bombardamento di Dresda in un osservatorio a dire poco spaventoso, e cioè l'interno di una grotta scavata nella roccia sotto un mattatoio adibita a deposito di carni, e qui è il caso di dirlo usando una parola che è un po' così ovvia, ma nelle viscere della città, e alla fine del bombardamento, che come sappiamo è stato uno dei più terribili e sanguinosi nella storia della guerra, ecco, alla fine, quando Vonnegut esce all'aperto, al posto di una delle più belle città del mondo, trova una distesa ondulata di macerie sopra un numero incalcolabile di cadaveri. Ecco, quando pensa e vuole restituire questo racconto, fa addirittura ricorso a un procedimento fantascientifico, dilata il tempo, lo scombina e ci mette a contatto con un personaggio che è in possesso di un segreto inconfessabile, che ha la conoscenza della vera natura del tempo. È questa la forza, cioè riesce a raccontarci in modo così forte la sua esperienza. Naturalmente ci sono tanti altri modi di raccontarlo, insomma questo è un esempio, come dire, un po' estremo, ma riesce a raccontarci in modo così forte la sua esperienza grazie a questa rielaborazione attraverso la scrittura dell'esperienza e attraverso un'idea dei nessi temporali che ci rimetta a contatto con quel tempo a distanza di tempo, in un tempo presente che è difficile da stringere. C'è una frase che il protagonista dice a Billy Pilgrim, che è l'ultraterrestre che un giorno d'estate lo rapisce con il suo disco volante. Gli dice: prenda la vita momento per momento e vedrà che siamo tutti insetti in un blocco d'ambra. E che è un'immagine potente e che ritorna a dirci qualcosa con una riflessione ulteriore, probabilmente così, su questa immagine di disastrosa, spaventosa immobilità dopo il bombardamento. C'era una cosa che mi era rimasta in mente, che una volta, io faccio dei laboratori di scrittura al Master in Giornalismo della Cattolica a Milano, e una ragazza del corso era nel grattacielo Pirelli quando un aereo poco dopo le cose delle Torri Gemelle, insomma così per errore, sembra proprio assodato, era andato comunque a sbattere contro il grattacielo Pirelli. E lei mi raccontava, e aveva fatto un racconto preciso, quando noi vediamo un film catastrofico cosiddetto, succede qualcosa di simile, cosa fanno le persone? Urlano, c'è il panico, tutti scappano urlando. Lei era rimasta colpita dal silenzio, da come le persone non fiatavano, cercavano vie d'uscita in silenzio. tanto che lei era arrivata poi sotto, non sapeva che cos'era capitato, non è, sotto c'erano già arrivate polizia, c'erano altre persone intorno, è rimasta come colpita dal rumore che c'era sulla strada, dai rumori che venivano fuori. Ecco, questa cosa, per esempio, nell'esperienza di un'emozione, se uno prende a prestito quello che sa già, dice arriva l'aereo, tutti urlano e si fa un gran rumore, ma se uno guarda bene qual è l'esperienza, l'avvicina, in questo silenzio, che magari è breve, che viene dilatato, riesce a raccontare qualcosa di più dell'emozione che ha provato che se raccontasse che si urla, perché l'urlo evidentemente, non che noi non urliamo se abbiamo paura, ma bisogna capire come, quando, insomma, in questo racconto, il silenzio che lei mi aveva rimandato di questo racconto, così per me era stata una piccola rivelazione, mi aveva fatto pensare a qualcosa in più sulla nostra reazione verso la catastrofe. Che cosa deve fare uno scrittore per scrivere? Credo che deve avere un occhio molto aperto, però insieme agli occhi molto aperti, alla curiosità per mille dettagli, magari a volte non apparentemente più significativi, più discosti, lo sappiamo quanto la letteratura sia fatta di questi dettagli geniali, ecco, insieme a questo, forse, ed è forse anche un tratto di chi scrive, non so, devo avere una specie di, una certa, non so come chiamarla, di ipocondria meditativa, di ottusità, se ne è parlato spesso, quasi di bêtise, come diceva anche Flaubert, di una specie di opacità intermittente, certo che poi serve anche essere lucidi, perché insomma ne hanno parlato molti, da Leopardi a Eliot appunto e oltre. Perché forse in questa opacità intermittente uno ha come degli spazi di distrazione, guarda quello che lo attira, nessuno di noi guarda mai tutto, si abitua a ritenere alcune cose, magari anche ad accettare di non essere sempre così intelligente, lucido e pronto e di lasciarsene sfuggire altre. Il momento decisivo, ritorniamo, è poi quello della rielaborazione nella scrittura, è lì che uno poi deve essere concentrato, che deve fare appello, se le ha, insomma, o alle risorse che ha, a tutte le risorse che ha. C'è un'opposizione che si fa spesso, no? Vivere, scrivere, se si scrive non si vive, se si vive non si scrive. Io non credo che si, certo, esiste, insomma, si può declinare in vari modi ed è stato anche fatto. Non credo che esista però una vera opposizione così netta come le opposizioni non lo sono quasi mai del tutto. Perché scrivere penso che sia un modo straordinario, anche straordinariamente intenso di vivere. E allo stesso modo vivere può essere un modo indiretto e preparatorio allo scrivere. Scrivere forse si potrebbe dire che è una mescolanza di ispirazione, cosiddetta, adesso ci torniamo, di tecnica, di rielaborazione nella scrittura. Il famoso ammonimento nulla die sine linea, neanche un giorno senza una riga, sì, dice anche un compito preciso che uno si deve dare. Ma quello che sottolinea è l'importanza del lavoro, della concentrazione, della continuità, non esclude l'ispirazione, però invita invita al pensarci sopra, invita anche ad andare incontro a quello che uno non si può evitare scrivendo, e che è il fallimento, che sono i momenti di scacco, che sono le cose che non trova, e la lucidità, e la lucidità di vederle. Dicevamo che la freschezza e l'immediatezza sono spesso un farsi largo tra scorie, tra nebbie, finché l'idea, l'immagine che noi sentiamo sorgiva non viene fuori. È una lotta sorda, ma soprattutto spesso contro le nostre stesse resistenze, contro i meccanismi poderosi di difesa che noi mettiamo in atto verso qualcosa che nello stesso tempo ci interessa, ci sollecita, ma che temiamo, e allora ci difendiamo e non lo affrontiamo per la strada più diretta. Ci sono delle paure più occulte, più inconsapevoli, che a volte di fronte a un nodo, di fronte a un'immagine che non riesce, ci fa cambiare strada, e invece lì bisognerebbe trovare il coraggio di attraversarla, di non cambiare strada, perché così magari nella deviazione si trova un espediente per venirne fuori. Ma non è la cosa migliore che si può fare, e a volte questi nodi impediscono di andare avanti in una direzione e portano anche per strade sbagliate. La cosiddetta conquista del nuovo rientra in qualche modo nella zona d'ombra dell'ispirazione. Allora, diciamo ancora qualcosa sul ruolo della tecnica e appunto su quello dell'ispirazione. Il ruolo della tecnica credo che sia questo, di possederla. Impossibile fare a meno della padronanza di alcuni strumenti, ma di possederla per dimenticarsene. Bisogna servirsene per superare i propri limiti, usare la tecnica proprio per non essere prigioniero delle difficoltà che la tecnica ci pone. È uno degli strumenti che possiamo usare, con una possibilità infinita di impieghi. Normalmente si finisce, appunto, come diceva Pontigia nel suo pezzo acutissimo su talento e tecnica, si preferisce pensare all'ispirazione, pensare al talento e tenere un po' più in subordine la tecnica. Si privilegia questo piuttosto che l'altro aspetto, ma probabilmente soltanto perché noi abbiamo difficoltà a cogliere simultaneamente due cose che invece sono importanti. Non so se avete in mente quei giochi illusionistici, in realtà sono quelli della Gestalt, sicuramente dove ci sono due profili, li avete visti molte volte, di due visi che vengono messi di fronte, bianchi su fondo nero. Ecco, sotto i nostri occhi, se li guardiamo, possono essere due visi o si trasformano in due calici neri su fondo bianco. Ecco, noi non riusciamo mai a vederli contemporaneamente, ma in realtà è soltanto un nostro limite, e in realtà ci sono. Ecco, questo secondo me vale anche per tecnica e ispirazione riferita alla scrittura. Cioè, non riusciamo a vederli contemporaneamente, ma sono due aspetti di un'unica questione. Allora, che cos'è l'ispirazione? Ovidio distingueva, faccio un piccolo tuffo nella ispirazione greca per capire la distanza che secondo me c'è e l'inadeguatezza che noi riserviamo un po' a questo termine. Ovidio distingueva tra ingenium, che in questo caso appunto vale, direi si può tradurre con ispirazione, e ars, che potremmo tradurre con elaborazione artistica o anche con finezza. Ma gli antichi, quando parlavano di ispirazione, alludevano a un'esperienza, come dire, profondamente diversa dalla nostra, perché loro credevano alle muse. Per loro si trattava, erano divinità che esistevano, anche i romani quando parlavano di Silvano che correva, quando vedevano i boschi muoversi così mossi dal vento, loro pensavano che c'era Silvano che correva nei boschi, ma ci credevano, cioè, lo vedevano veramente, vedevano le ninfe, avevano una percezione. E questa credenza agiva nella loro mente con una, credo, efficacia di cui non sappiamo più bene valutare la portata. Facciamo dei confronti fra la nostra creatività e quella dei greci, ma non teniamo ben conto di questo, come dire, retroterra religioso, fantastico, delle loro credenze, delle loro idee sull'arte, delle loro aspirazioni e delle loro attese. Noi applichiamo il nostro concetto di creatività alle loro creazioni, che però nascevano da un rapporto con il divino che noi non abbiamo. La poesia, appunto, da Omero a Pindaro a Sofocle, era un dono delle muse, e le muse erano figlie della memoria. Era un dono che offriva gioia e sapere agli uomini, ma aveva anche degli aspetti terrificanti. Non so, Demodoco, il cantore che appare nell'Odissea, amato dalla musa, e aveva ricevuto il dono del canto, ma era stato privato di quello degli occhi. Era una specie di contrappasso, direi, tra virgolette, religioso, che sottolineava, come dire, la libertà della vista interiore, che era più potente, e forse la tradizione mitica, arcaica dell'Aedo cieco nasce probabilmente da questo, come dire, patrimonio di intuizioni. La cosa che però faceva il poeta era di mettere a, diciamo, fondamento della sua opera una potenza che era esterna a lui, che appunto lo ispirava, cioè letteralmente infondeva in lui le parole. Le muse, in qualche modo, non so se possiamo dirlo così, fondavano l'oggettività dell'opera. Noi le abbiamo interiorizzate, e interiorizzandole abbiamo soggettivizzato l'ispirazione, soggettivizzato l'idea dell'opera. Abbiamo trasformato le muse da esseri viventi quali erano in metafore. C'è un poeta bravissimo che si chiama Sinis Galli, che le vede gracchianti, insomma, che invecchiano insieme a lui. Abbiamo spostato l'attenzione, scusate, abbiamo spostato l'attenzione dall'oggettività alla soggettività, ma la soggettività è un punto di riferimento e forse di valutazione più aleatorio, se anche teso a identificarla con l'inconscio, insomma, ma territorio complesso, perché è una cosa diversa. Il termine ispirazione, poi, nel suo significato così di estro creativo, ha una diffusione relativamente recente, e in realtà è nata a partire dai trattati di retorica del Rinascimento. Certo, così, è un termine verso cui spesso si è fatta ironia anche a proposito della enfasi che il romanticismo ha dato all'ispirazione romantica, insomma al ritorno nel Rinascimento e nel romanticismo tedesco dell'idea dell'ispirazione classica. Però è anche comica, insomma, l'ironia di chi si accanisce troppo, perché dall'altra parte c'è chi crede che le opere nascano da incroci pazienti senz'altro, da laboriose combinazioni, da giochi studiati a tavolino. È così, ma non è del tutto così. Appunto, un'opera, un testo nasce dall'insieme di queste componenti di cui abbiamo detto, cioè dall'ispirazione, dal gusto della forma, dall'elaborazione dell'esperienza e appunto dalla tecnica. Non c'è, credo, scrittore che non si misuri con i problemi della tecnica e che non cerchi di risolverli attraverso la riflessione. Questa riflessione può rimanere personale, può rimanere circoscritta alla stesura di un testo o dei vari testi che ciascuno scrive. Può essere partecipata, può acquistare una consapevolezza, può diventare oggetto di discussione. Io a questo credo, e forse anche voi, altrimenti oggi non saremmo qui a parlarne. Faccio un'ultima considerazione, poi ci fermiamo, facciamo una pausa di un quarto d'ora, 20 minuti per un caffè e poi se volete riprendiamo e affrontiamo così questo tema degli aforismi per affrontare più concretamente un'esperienza di scrittura su una forma breve, vabbè, affrontiamo dopo e se volete fare così un lavoro in diretta e un'elaborazione in diretta di aforismi che leggiamo, insomma, ma ne parliamo dopo. Ecco, un punto, anzi due, rapidamente. Uno è quello del progetto narrativo. Si può discutere un progetto narrativo prima che sia attuato? Cioè, uno ha in mente di scrivere una cosa e ne parla a qualcuno. Io credo di sì. A me, per esempio, raccontare a persone di cui mi fido, e chi sono le persone di cui mi fido? Sono persone esigenti, persone che non siano dei complici, persone che non siano, so, persone della famiglia, uno lo dice a sua sorella, a suo marito, a sua madre, ottiene o un po' di insofferenza perché uno non ha tanta voglia di accudire l'altro, oppure troppa complicità, va comunque bene quello che è stato detto, non vanno bene gli amici che ti riservano sempre critiche e che pensano di doverti ribattere, ecco, vanno bene persone equilibrate ma esigenti e anche un po' insofferenti e che ti danno delle risposte forti, ti dicono veramente che cosa pensano, se ci riescono di fronte al progetto. Per me è importante, se dicendo ho in mente di scrivere un libro su e cerco di raccontarlo e capisco io stessa che non sono capace di raccontarlo, che non so convincere gli altri e che qualcosa rimane nebuloso o ricevo delle reazioni tiepide se non così un po' annoiate, insomma, io ne tengo conto, penso, cioè, devo capire meglio e spesso quando faccio riflessioni ulteriori cerco, mi chiarisco meglio le idee, vado avanti a pensarci, e lo racconto un'altra volta meglio, ottengo delle reazioni più convincenti per me, che mi confermano che il lavoro che ho fatto è stato utile. Certo, anche tra, come dire, il progetto e l'opera, il testo realizzato, e c'è di mezzo tutto il lavoro della scrittura, e appunto quello che abbiamo chiamato la scoperta delle parole. A volte, molte volte i testi, no, alcuni testi non sono deboli perché non realizzano il loro progetto, ma proprio perché lo realizzano, come dire, sono delle operazioni riuscite, ma non delle opere riuscite, c'è una differenza, c'è appunto il lavoro, cioè, si parte da un progetto, ma in mezzo c'è tutto il lavoro e la scoperta delle parole e il testo che ne esce. Parte dal progetto, ma insomma può darsi che si allontani, può darsi che lo realizzi, ma ne sa di più, ne deve sapere di più alla fine del progetto da cui è partito. Un'altra questione, l'ultima, che affrontiamo è quella della realtà. È una questione, lo sappiamo, complessa. Che cos'è la realtà? Ci sono indagini filosofiche da sempre su questo tema. Chi scrive però del tutto non lo può eludere questo problema. Allora, senza volerlo risolvere filosoficamente, bisogna in qualche modo affrontarlo. Io credo che ogni discussione sull'arte sia sempre una discussione sull'uomo nel suo rapporto con la realtà. Ovvero, credo che questa sia la sintesi che a noi può interessare con quello che chiamiamo esperienza. L'arte non penso che possa entrare in contraddizione con quello che noi sappiamo sul mondo. Certo, l'arte arricchisce quello che noi sappiamo sul mondo, lo modifica, magari perfino lo corregge, ci può sconvolgere come una rivelazione inattesa, ma noi crediamo all'arte, sia pure nella prospettiva nuova che ci dischiude, perché la troviamo in qualche maniera in accordo con la nostra esperienza del mondo. Produce su di noi un effetto duplice di sorpresa e di conferma. C'è però, detto questo, un cosiddetto pregiudizio realistico che interviene, che non ha a che fare col realismo e con l'importanza del realismo nella tradizione occidentale, che, così come l'ha sintetizzata Auerbach in un libro fondamentale che è Mimesis, è, credo, l'essenza, la parte importante della letteratura occidentale. C'è un pregiudizio realistico che è un'altra cosa, e cioè è che sulla pagina, che appunto che scrivere sia trascrivere, che è quello che succede nella nostra esperienza e nella realtà, possa entrare nella pagina. Molti di noi, quando vogliono difendere qualche cosa, qualcuno fa un'obiezione e dice ma qui non funziona, noi diciamo ma è successo veramente così, peggio per la realtà, non ha nessuna importanza, importa a questo punto, nell'artificio della pagina, importa quello che succede nella pagina, e a volte per dire meglio quello che è capitato nella realtà, l'esperienza che ne abbiamo fatto, bisogna trovare delle altre strade, bisogna forse mentire un po', o virgolette, inventare, trovare un altro modo per dirlo meglio in maniera che funzioni nella pagina. Un conto è la realtà, un conto è la sua ricreazione, la sua rielaborazione nel testo. Mi fermo qui con un piccolo aneddoto su questo punto, che è così, che ci dice qualcosa di utile, che racconta, se non ricordo male, Gombrich in Arte e Illusione, quando ancora il cubismo era agli inizi e quindi non si era abituati a vedere questo, una signora era andata a una mostra di Braque e, vedendo il ritratto di una donna scomposta, aveva detto: ma maestro, questa donna ha un braccio più lungo dell'altro. E lui le aveva detto: ma signora, questa non è una donna, questo è un quadro. Ecco, non che tra la donna e il quadro non ci fossero delle relazioni, ma certo ci sono delle relazioni un po' diverse, che sono quelle che passano anche sulla pagina tra una donna e una donna raccontata in un testo. Ci vediamo tra 20 minuti, grazie. Riprendere. Appunto parlando di questa forma breve che è l'aforisma che ci consente nella brevità difficile da raggiungere, di insomma comunque così di entrare brevemente per lo spazio che abbiamo a disposizione dentro così un meccanismo della scrittura. L'aforisma appunto è una forma breve che sintetizza contenuti complessi. Possiamo, in genere, la forma del capovolgimento che è insomma, così, il meccanismo del capovolgimento che è diventato sempre più importante nell'aforisma moderno, contemporaneo, era già presente. Se si pensa, ai testi, ai grandi testi religiosi, ecco, parentesi, questione di cui non abbiamo parlato prima, è una domanda senza risposta e quindi non cerchiamo di rispondere. È interessante però notare come i grandi maestri del pensiero, potendo scrivere, abbiano scelto di non scrivere a proposito della aleatorietà, della lingua parlata e della lingua scritta. Hanno scelto di parlare, di dire i loro insegnamenti. Buddha non ha scritto, i suoi insegnamenti sono stati trascritti, raccontati a secoli di distanza, i suoi discorsi lunghi e brevi scritti su foglie di palma, non so, Lao Tse non ha scritto, c'è una storia, una leggenda che dice qualcosa sull'origine del taoismo, secondo cui Lao Tse una volta dovendo passare da una provincia, essendo arrivato a una frontiera, una dogana, incontra un gabelliere che gli dice che se non avesse scritto il Tao non l'avrebbe lasciato passare e quindi lui l'ha scritto non per una necessità interiore ma per una necessità contingente. Socrate non ha scritto, Gesù non ha scritto, i Vangeli sono, come sappiamo, raccontati, i suoi insegnamenti sono raccontati da altri. Ecco, non diamo una risposta a questa domanda, però interroghiamoci sul perché abbiano scelto la parola e non la scrittura. Tra i primi aforismi, insomma esempi di aforismi, c'è per esempio, ci sono quelli di Ippocrate con cui raccontava la sua arte e ce n'è uno che così se lo leggiamo bene dice qualcosa anche a proposito della scrittura, che dice, no scusate, prima di Ippocrate perché ho saltato un passaggio dopo la parentesi, dicevo i primi aforismi hanno sempre quest'idea del capovolgimento, per esempio nei Vangeli non so, gli ultimi saranno i primi, il ribaltamento, la sintesi attraverso questo meccanismo del capovolgimento, del ribaltamento, o non so, l'inizio del Tao che dice il Tao che è detto Tao non è il vero Tao. E che è così una questione complessa sull'essere sfuggente dell'oggetto a cui si applica. Ecco, ci sono aforismi come enunciazioni pregnanti, per esempio appunto Ippocrate aveva scritto: la vita è breve, l'arte lunga, l'occasione fuggevole, l'esperienza fallace, il giudizio difficile. Se lo riferiamo anche al lavoro della scrittura in generale, la vita breve, l'arte che è invece lunga, richiede un tempo, come dire, più lungo un compito più gravoso e più lungo di quanto la vita breve possa contenere, l'occasione fuggevole, in che modo va colta, in che modo va raccolta, l'esperienza fallace, fino a che punto ci si può fidare dell'esperienza, in che modo, insomma, così si aprono questioni più complesse che noi solo sfioriamo, il giudizio difficile. O non so, Guicciardini, per esempio, che a proposito dello scrivere ha detto: poco e buono. Noi siamo abituati a pensare poco ma buono. L'interessante in questo e, non nel ma, non vuol dire poco che però sia buono, vuol dire nello stesso tempo sintesi e qualità in quello che si dice attraverso la sintesi, poco e buono. Ecco, nel così l'aforismo moderno possiamo cercare in qualche maniera di definirlo. Poi ne facciamo esempi, così è più semplice averne esperienza. Uno è la paradossalità dell'assunto, cioè proprio da intendersi alla lettera come capovolgimento dell'opinione comune o dell'ipotesi più probabile, più prevedibile. L'altro punto è l'effetto di sorpresa, che, e questa è la parte più, credo, più importante, che sul piano espressivo la sorpresa è affidata a una parola decisiva, che costituisce proprio la chiave di volta dell'aforisma, che capovolge un pensiero, virgolette, normale attraverso un termine che spesso ribalta, che è antitetico, opposto. E poi la presenza, di certo non occasionale, di certo non casuale, di connotazioni emotive, affettive, che sono affidate a figure retoriche precise, che sono quelle dell'ironia, quelle dell'iperbole, quelle dell'ossimoro, quelle del parallelismo. Allora, appunto, abbiamo detto capovolgimento dell'opinione comune, una parola che fa da chiave di volta e che ribalta i termini della questione, e le connotazioni emotive e affettive. Allora, cominciamo gli aforismi così che vi ho portato. Sono del massimo scrittore di aforismi a noi vicino, che è Karl Kraus, di Detti e Contraddetti, sono pubblicati da Delphi, perché sono di una perfezione di cristallo. Incominciamo così, a vederne uno che ha a che fare col linguaggio e con qualcosa di cui abbiamo parlato. Questo ve lo leggo soltanto, è un aforisma forte e credo, ai fini del nostro discorso, insomma, a me colpisce sempre, e che dice: il mio linguaggio è la puttana di tutti che io rendo vergine. Che cosa voleva dire con questo aforisma, insomma, che capiamo? Dice: il mio linguaggio è la puttana di tutti, vuol dire noi usiamo una lingua abusata, una lingua opaca, una lingua stanca, una lingua indebolita, una lingua affaticata. Ecco, è la puttana di tutti che io rendo vergine. Che cosa vuol dire ridare verginità, al linguaggio, vuol dire ridargli energia, ridargli, togliergli quella stanchezza, togliergli l'abuso a cui è stata sottoposta e restituire al linguaggio e quindi alla scrittura quella vitalità, quell'energia, quella freschezza che ha perso. E questo appunto cercando di resistere all'ovvio, andando contro le mode correnti, che andare controcorrente è un buon modo per pensare la scrittura, non perché le mode, così io non ho niente contro le mode ci dicono anche qualcosa di importante su quello che siamo, però insomma resistere alle mode nel senso più banale, resistere all'abuso, al luogo comune, cercare di superarlo, cercare di ribaltarlo, cercare di vedere che cosa ci dice e nel ribaltamento che cosa potremmo ancora scoprire, in genere un buon modo. Allora, vediamo alcuni degli aforismi di Krauss, poi se volete io dopo lascerei dello spazio per delle domande se ne avete. E se volete, se qualcuno di voi ha voglia di fare un esperimento, di provare a scrivere degli aforismi, volete che li leggiamo, forse avete voglia di farlo. Forse qualcuno di voi così ha voglia di questo. Allora, ne facciamo uno e vi lascio un momento così per indovinare qual è questa parola che fa da chiave di volta. Se pensate bene, questo serve per capire com'è costruito l'aforisma, se ci pensate bene non è difficile arrivarci. Allora, partiamo da uno, ci sono come sempre gli aforismi sulle donne, che spesso non sono così favorevoli alle donne, sono molto interessanti per la comprensione di chi siamo, lo dico come donna, e così insomma hanno stimolato pensieri efficaci. Allora, uno dice, la donna non ama essere protetta se non da chi allo stesso tempo è. Vi lascio in sospeso un attimo. Allora, qual è la parola a cui noi dobbiamo riferirci per capire come lui la ribalta? La donna non ama essere protetta, è il senso della protezione. Se non da chi allo stesso tempo è, se noi ribaltiamo che cosa troviamo? Non ho capito. Ci seco, persecuto. Questo è forte, ma ecco, in modo meno specifico comunque vi siete avvicinati, perché la parola è, se non da chi allo stesso tempo è, un pericolo. Sì, insomma, che vuol dire essere protetta. Ecco, è vero che così è noi diciamo è vero, perché appunto un aforisma funziona quando noi attraverso il capovolgimento, attraverso la sintesi, scopriamo qualcosa che ci fa dire è vero. Ci sono degli aforismi che sono dei bei giochi del linguaggio, ma che rimangono un po' dei giochi fine a se stessi. Questi sono dei giochi del linguaggio e dei ribaltamenti che ci rivelano qualcosa, che ci svelano qualcosa, che ci aiutano a capire ulteriormente. Proviamo a vederne un altro. No, questo, vabbè, questo non è Krauss, ve lo leggo così com'è perché è interessante come costruzione. È un aforisma di La Rochefoucauld che a me diverte particolarmente perché, per come è costruito, dice: sono poche le donne oneste che non siano stanche del loro mestiere. Ed è interessante come è costruito, perché se lui avesse detto tutte le donne oneste sono stanche del loro mestiere, sarebbe già meno credibile. Sapiente che lui dica sono poche le donne oneste, sono poche vuol già dire che sono quasi tutte, ma appunto quasi tutte. È interessante e lo rende credibile. E poi lui usa alla fine proprio questa parola mestiere, che è la parola che adesso meno, ma insomma che un tempo si usava, di il mestiere della vita, il mestiere della strada, il mestiere. E allora mettere, tramutare il comportamento di donna onesta in un mestiere paragonabile a un altro mestiere che in genere le si oppone, è interessante, attraverso dislocazioni di parole ben usate, poche parole, perché lui ha detto le parole sono donne oneste, stanche, mestiere, sono poche le donne oneste che non siano stanche del loro mestiere. Ottima costruzione per centrare un punto. Allora proviamo a vederne un altro, sempre di Krauss, che anche questo trovo così, e questo è costruito attraverso tre frasi, dove le prime due enunciano e l'ultima contiene la dislocazione, insomma, di cui dicevamo. La prima è: molti desiderano ammazzarmi, che è già forte come enunciazione, punto. Molti desiderano fare un'oretta di chiacchiere con me, altra enunciazione. Dai primi, da quelli che vogliono ammazzarlo, mi difende Dio, è quasi vicino, ma non è proprio esattamente un termine più laico. Chi l'ha detto? La legge. Dai primi mi difende la legge. Allora, molti desiderano ammazzarmi, molti desiderano fare un'oretta di chiacchiere con me, dai secondi non c'è niente che ci difenda, cioè dai primi possiamo essere difesi, dai secondi non sappiamo francamente come fare, bisogna subirli o comunque ingegnarci a fare qualcos'altro. Un altro sulle donne, dice: la donna è coinvolta sessualmente in tutti gli affari della vita. A volte perfino, brava, no, chi l'ha detto? Nell'amore.
Non mi prendo merito, la conoscevo.
Ah, ecco, non lo sapevo. Ecco, è coinvolta sessualmente in tutti gli affari della vita. La chiave di volta qual è? Il sesso, insomma, l'avverbio messo in posizione centrale, il coinvolgimento sessuale, e l'opporre quello in cui in genere invece si ammanta di sentimento, eccetera, che non vuol dire, non escluderò, vuol dire raccontare qualche cosa in più sulla questione. Questo forse è anche noto ed è molto preciso. Dice: per essere perfetta le mancava solo la parola perfetta da capovolgere. Le mancava solo un difetto. Ecco, questo vuol dire, cioè il fatto che si riesca a trovare la parola che è chiave di volta, vuol dire che l'aforismo è ben costruito e che noi, che le parole che sono dislocate, se ci pensiamo bene e impariamo questo gioco del capovolgimento, lo individuiamo, ma lo individuiamo a proposito di quello che dicevamo del rapporto tra l'opera e la nostra visione del mondo, la nostra esperienza del mondo, perché ci dice qualcosa che nel capovolgimento noi capiamo. Ce n'è un altro sullo scrivere, che dice: perché scrive certa gente? Perché non ha abbastanza carattere per... No, non è l'opposizione. No, pensate bene alla prima parola, è proprio un capovolgimento, perché scrive, il problema è scrivere. No, perché scrive certa gente? Perché non ha abbastanza carattere per non scrivere. Esattamente. Scrivere e non scrivere, come dire, il coraggio di scrivere ma anche il coraggio di non scrivere, se non è il caso. È un coraggio anche questo. Chi scrive in genere ne ha uno e l'altro lo perde totalmente, ma è, appunto è un richiamo proprio a questo. Questo è sempre rapporto donna-uomo. Dice la prima frase: l'uomo si immagina di colmare la donna, guardate il verbo che è colmare, ma è soltanto un... è colmare la parola. Chi l'ha detto? È soltanto un riempitivo. Esattamente, cioè si immagina di colmare la donna, invece un riempitivo, che è l'idea, insomma, come dire, non è che non lo faccia del tutto, ma in un altro modo. Kraus, sono sempre di Kraus. Dunque, ve ne leggo, questo no, ve lo lascio indovinare, ma è facile. Dice: ci sono scrittori che riescono a esprimere, a proposito della brevità, che riescono a esprimere in 20 pagine, quindi ci sono scrittori che riescono a esprimere in 20 pagine, cose per cui talvolta mi ci vogliono addirittura, qual è il capovolgimento? 2 righe. Ecco, il capovolgimento è 20 pagine che non sembrano molte. Se lui avesse usato un numero di pagine superiore avrebbe fallito l'aforisma. Funziona perché le 20 pagine non sono molte e il capovolgimento in 2 righe è l'idea della vera sintesi. E è un lavoro diverso. Ma è un lavoro diverso perché, appunto, nelle prime 20 pagine della ricerca in realtà ci sono, così, in questa penombra, in questo dormiveglia, i contenuti, tutti i temi di cui in realtà è una sintesi perfetta all'inizio di Proust. È una sintesi perfetta, ma è un problema comunque sempre, credo, di misura. Cioè, come dire, si dice: io personalmente preferisco le scritture sintetiche, il non abuso degli aggettivi, insomma, cose di cui si dice. Però il problema non è cancellare gli aggettivi, che sono una risorsa straordinaria, forse la più forte che noi abbiamo per scrivere, per far aggiungere, lo dice la parola, no? Aggettivo, qualche cosa a quello che scriviamo. Il problema è di misura, cioè uno scrittore barocco, ne parlava ieri Guccini, ieri sera nel suo intervento, diceva: sono barocco, io uso magari 6 aggettivi. Ma sì, ma il problema è che uno scrittore barocco userà 6 aggettivi, ma non ne userà 7. Il problema è sempre di misura, come dire, di non usare quell'in più che non è utile, che non è efficace al linguaggio. Sugli aforismi, Kraus ha scritto un aforisma molto lucido, che dice: un aforisma, a proposito di verità, sincerità, di cui dicevamo prima, insomma, cui accennavamo prima, dice: un aforisma non deve essere vero, ma deve scavalcare la verità con un passo solo, deve saltarla. Come dire, che non vuol dire non dire la verità, ma deve fare un lavoro in più, anche qui è un lavoro di ricerca, di invenzione, di capovolgimento, la scavalca e la ritrova, per un'altra strada. Allora, avete voglia di fare, c'è qualcuno di voi che ha voglia di provare a fare un aforisma su quello che volete, su quello che abbiamo detto, sulla scrittura, su quello che avete visto, su quello che vi piace, sull'amore, sulla vita, sulla guerra, non lo so, sul colore delle pareti, rosse e blu, volete? Sì? vi lascio 10 minuti, 5 minuti, c'è qualcuno che ne ha già pronti? Ne ha già, benissimo, benissimo. Scusate, ti chiedo soltanto se c'è un microfono. Aspettate, perché se no temo che non si senta, che non tutti sentano. Arriva, arriva. Ecco, è là il signore, e poi il signore dietro, gli aveva alzato la mano anche lei, e la signora. Sì, no, no, è... Certo, adesso finiamo questo argomento a Forlì e poi parliamo un poco, abbiamo tempo ancora tre quarti d'ora, quindi abbiamo tutto il tempo. Prego.
Mi definisce questo aforismo. Non faccio nulla, ma ci impiego un sacco di tempo.
Bravo. L'applauso. Sì, è che hai lavorato appunto, come si dice, su questo gioco del capovolgimento, non fare nulla, impiegare tempo per... che è un buon aforisma che credo definisca anche molti di noi, che credo ci definisca anche questa dispersione del tempo, perché tocca una questione poi, come dire, che è quella dell'uso del tempo, del perdere tempo, e che è una cosa che anche riguarda lo scrivere. Io per esempio, io lavoro, non scrivo soltanto come la gran parte dell'umanità, devo lavorare per vivere, e scrivere in Italia, lo sapete, vivere di sola scrittura, dei guadagni della sola scrittura, insomma è quasi impossibile, succede a pochi, e a me non capita. Ecco, a volte così rimpiango di non avere del tempo, sono un po' affannata, devo fare altre cose, faccio un lavoro, io lavoro in editoria come consulente, leggo manoscritti, faccio editing, faccio i risvolti, insomma faccio lavoro editoriale. E a volte lavoro vicino a quello che faccio, ma comunque insomma lavoro faticoso e sordo come tutti i lavori, con le sue parti grigie. E a volte rimpiango di non avere tempo. Mi sono accorta che, ma questa è un'esperienza che credo comune, che quanto più ho tempo, e tanto più spesso lo perdo, e che a volte invece nei momenti in cui sono più affannata la testa è anche più lucida, più attiva, più reattiva, e sono anche i momenti in cui riesco a scrivere di più e forse anche meglio, perché entrano in cortocircuito anche altri pensieri, altre cose, anche un'energia che si mette altrove e poi si incanala anche nella scrittura, ma insomma, parentesi. Prego.
Devo dire che non ho mai provato grande attrazione, o forse grande attrazione per gli aforismi, che ho sempre letto di sfuggita, cioè sono sempre andata alla larga. Allora, ci sono
posso capire, perché c'è una sentenziosità che a volte che magari un po' respinge, posso capire.
Ci sono donne che vestono onesto, altre che onestamente non vestono.
Mica male. Mica male dove lei ha lavorato. Dove lei ha lavorato appunto sul vestire e insomma sulla cosa del vestire, che è una questione, sì, e sulla centralità dell'onesto, sul capovolgimento, sulla duplice percezione, ricezione, interpretazione dell'onestà, e quindi sì, mica male.
Ribalto quello che lei aveva già detto. Ci sono scrittori che riescono a esprimere in 2 righe quello per cui ci vorrebbe un libro.
E contro gli aforismi. e contro gli aforismi. Sì, è interessante il ribaltamento, è paradossale, non so se sia un'esperienza vera, però insomma è come dire, l'eccesso di sintesi ci spinge a volte a una... così insomma, vorremmo una dilatazione maggiore, una specie di richiesta.
Sì.
C'era lei che aveva
sì.
Il microfono. Non
sì, questa è una cosa che mi è venuta proprio stamattina.
Non vedo chi parla però.
Io.
Ah, ecco, scusi, sì, adesso la vedo.
Sì, è questa. Non c'è cosa più noiosa del sentir parlare di scrivere.
Capisco, posso immaginare che non è una fuori, è così, è una critica comprensibile, non è un aforisma perfetto, è un'enunciazione di fatto. È possibile, d'altra parte non so come venirle in soccorso.
Questo purtroppo non è un aforisma, l'ho venduto un po' prima e sentendo gli altri, è confuse un'elezione con un'erezione, e se l'erezione del Presidente della Repubblica è soltanto improbabile, l'elezione al soglio pontificio è blasfema.
E mica male, ha lavorato su questi termini che sono simili, dove c'è una anche tra elezione e erezione in senso non sessuale, c'è una vicinanza. Sì. Condivido, signora ha detto qualche elezione in meno e qualche erezione in più. Un bel segno di vita.
Il silenzio è d'oro, allora è una banca dati.
È un po' più criptico da interpretare. No, lo spieghi lei, lo racconti lei.
L'oro sarebbe la banca e il silenzio i dati.
Sì, questo, come dire, andrebbe elaborato ulteriormente, credo, per ottenere un risultato, ma questo è interessante, è interessante per il tipo di lavoro, quando si mette a fuoco un'idea, come quella che lei ha trovato un'immagine, si arriva a una formulazione buona ma non ancora precisa. La non precisione, per esempio, rispetto alla reazione immediata l'ha ricevuta anche dal pubblico, sugli altri c'era come una risata, un assenso, invece qui c'è stato un momento di silenzio, un momento di, come di, ma ci dobbiamo pensare su. Ecco, allora è una specie di indicazione che dice per ottenere la formulazione migliore ci devo pensare su. Adesso non gliela so dire e non sono io che la devo trovare. Però vuol dire che bisogna, la si trova, sicuramente se lei mette a fuoco quello che ha in mente di dire, lavorandoci viene fuori.
Posso aggiungere?
Sì.
C'è un aspetto della scrittura che è quello di far pensare, cioè di non risolvere nell'immediato, cioè
certo.
Di lasciare un tempo, no? Quindi il silenzio ha questo senso anche.
Certo,
cioè,
è un... Sì.
Nello spazio che c'è fra il silenzio d'oro ho pensato, e allora lo metto o non lo metto, oppure lascio uno spazio in cui uno poi... E questo spazio è il problema, cioè cosa metterci. Non metterci niente.
Sì, credo che il problema di questo aforisma sia l'espressione banca dati, che non è immediatamente, perché rimanda ad altro rispetto a quello che ha detto, rimanda a qualcosa di più.
Ci vuole uno spazio
anche
tra banca e dati.
E che va messo. Sì, a volte le reazioni di cui lei parlava, di silenzio, cioè di tempo da prendersi, cioè le scritture sono diventate sempre più veloci, sempre più accelerate, noi abbiamo assunto la velocità del nostro tempo nella scrittura, e i libri che a volte invece ci inducono a rallentare, ci inducono a leggere più lentamente, proprio per mettere questo spazio.
Ma anche la scelta dell'accennare, cioè di non risolvere, perché la scrittura spesso dà delle...
Suggerisce
soltanto, ma non risolve, certo. Altrimenti uno ha delle certezze, continue certezze.
Certo, e invece deve sollevare domande, deve proporre immagini, sì, lo penso anch'io, cioè per esempio una scrittrice che io amo molto e che è Marguerite Yourcenar, che, ecco, come non amarla, appunto, che fa molto bene questo lavoro, e cioè specialmente in tutte, nell'opera saggistica, eccetera, ma in particolare in alcuni racconti, lo spazio che lascia al lettore di costruzione, lo spazio per intervenire, per aggiungere, per appropriarsi, risolvere, è molto importante in una scrittura che è apparentemente lineare e che non si propone di sottolineare questo aspetto diverso dal coinvolgimento del lettore che richiede per esempio un libro geniale come L'urlo e il furore di Faulkner, in cui, come dire, la perdita dei nessi temporali richiede una partecipazione di chi legge, attiva e non passiva, ma è, come dire, resa esplicita nella forma del romanzo, che vuole essere la forma della dissoluzione, insomma, della disgregazione, che è il tema di cui il romanzo parla. Nella Yourcenar apparentemente questo non è sottolineato, ma è molto presente. Sì.
Ma io volevo fare un'osservazione brevissima.
Sì.
Lei non ha mai parlato di ritmo nella letteratura. Negli aforismi direi che è essenziale il ritmo, perché un aforismo può essere anche concepito bene dal punto di vista appunto del meccanismo del capovolgimento, ma se non ha un ritmo,
certo,
non funziona,
certo,
secondo me.
Sono d'accordo, e che la, così personalmente, qualcosa che cerco, ma che credo gli scrittori in generale cerchino, il ritmo ha a che fare con il passo, con l'andare avanti, con l'incedere, e ha a che fare con il suono anche delle parole, con la misura delle parole, con lo spostamento in avanti, con la dilatazione, con l'essere martellante, con il tipo di parole che si scelgono, e ha a che fare anche con il respiro, con il movimento della scrittura nel suo andare avanti, nel suo cercarsi, appunto si parla spesso della musicalità della pagina, del suono che hanno le parole, insomma, che la poesia cerca, ma che la prosa cerca ugualmente, e penso che sia inevitabile porselo, e dove c'è il ritmo, dove c'è il respiro, dove il ritmo corrisponde o per analogia o per contrasto con quello che si scrive, c'è la nostra adesione, la nostra partecipazione, insomma prendiamo il ritmo di quello che ci viene raccontato, e quindi entriamo anche attraverso questo in quello che viene detto. Sì, è un tema importante.
Sì, grazie. Preannuncio che il tema è piuttosto banale, ma volevo capire se il meccanismo funzionava.
No, aspetta, si sente, che no, ma non la vedo. Ecco, sì, scusa.
Allora, si dice che la politica è l'arte del possibile. Proprio per questo i politici fanno sempre promesse impossibili.
Sì, però tra possibile e impossibile, cioè fare promesse impossibili, come dire, magari forse se lo ripromettessero, magari fosse la ricerca dell'impossibile anche nel negativo, non so, questi due termini possibile e impossibile applicati alla volontarietà della politica, anche questo va un po' messo a fuoco. Credo, secondo me va messo a registro meglio, cioè l'essere, come dire, il possibile e l'impossibile sono dei termini forti, allora tenuti su un piano, come dire, l'arte del possibile, loro fanno proposte impossibili, ma l'impossibile è anche un traguardo ideale forte, no? Raggiungere l'impossibile, ottenere quello che non è possibile. Qui è l'uso dell'impossibile, è il capovolgimento del possibile nell'impossibile che loro ci propongono, quotidiano, pratico. Però c'è il rischio che i due termini non si, almeno questa è la mia reazione di ascoltatrice e di lettrice, lo prenda come una reazione, appunto come una reazione a caldo, immediata. C'è il rischio che queste due parole rimandino anche ad altro che a quello che lei dice, almeno così io lo sento. E allora mi fanno venire in mente altro. Invece gli aforismi che hanno una loro evidenza forte, si chiudono il cerchio, che poi si può riaprire in mille altri modi, anche per opposizione a quello che viene affermato, ma hanno una loro evidenza più forte, insomma, più pregnante, così sento.
Il mio è proprio elementare,
sì.
Proprio da prima elementare. Nelle discussioni io mi infervoro a cercare le parole, gli altri si infervorano affinché io non le trovi.
Che dice qualcosa sulla reazione degli altri. È il termine infervorare che non so se va bene nel secondo caso. Nel suo sì, l'infervorarsi, lo capisco forse su quel verbo lì, nell'un caso e nell'altro se lavora meglio raggiunge meglio l'obiettivo, però dice qualcosa, insomma, così sul silenzio a cui ci inducono gli altri. Ed è, non so se è messo a fuoco al meglio, ma il tema è interessante e ci è quasi arrivata. Perché credo che ciascuno di noi, infatti, c'è stata così una risata di assenso e forse anche autoironica, sarcastica verso di sé. È un tema questo, almeno per me è un tema presente. Parlare avevo l'impressione di... Sì, lo capisco, ma lo è, insomma, nei rapporti con gli altri ci mettono a contatto con questo, noi parliamo e gli altri non ci lasciano in qualche modo parlare, sono un ostacolo, il tema dell'altro come ostacolo variamente indagato, che però appunto in un aforismo può essere tradotto attraverso un'immagine piccola, come lei diceva, apparentemente elementare, ma in realtà il suo tema non lo è per niente. Probabilmente va risolto meglio e credo che uno dei, virgolette, difetti possa essere l'uso di questo verbo che nel secondo caso non è troppo preciso, così mi pare.
Della narrativa.
Sì.
Qual è il limite tra punteggiatura e fatta e nulla?
No, certo che no.
Qual è il limite di dire è fatto oppure non è?
Adesso la ha chiesto, perché non aveva il microfono, non hanno sentito, ha chiesto qual è, ha fatto una domanda sulla punteggiatura e qual è il limite, diceva, esatto, della punteggiatura, cioè quando si può dire che va bene e quando invece non va bene. La punteggiatura ha a che fare con il ritmo di cui si diceva, con il ritmo, con il respiro, con la pausa, con quello che suggerisce nella dislocazione delle parole. Per esempio, il punto fermo chiude un periodo, la virgola, lo sappiamo, lo mette in relazione. Ecco, allora la domanda è: in che modo noi mettiamo in relazione quello il problema è in che modo noi mettiamo in relazione le frasi, che successione vogliamo dare, dove si chiude questo, dove c'è, come dire, un senso, un'immagine che si costruisce. I due punti che spesso sono usati un po' al posto del punto fermo, e allora secondo me hanno una funzione così limitata, meglio il punto fermo dei due punti, però i due punti hanno per esempio una funzione forte, precisa, che noi spesso usiamo, e che è quella di rimandare la conclusione di quello che è stato enunciato all'inizio nella frase che segue. Se uno dice due sono le questioni di cui ci occupiamo, due punti, e allora la soluzione di quello che è stato detto prima viene nella seconda parte del discorso. In questo caso sono usati con precisione. Come sa, ci sono stati esperimenti di abolizione, e ci sono tuttora, della punteggiatura. In che modo però si è supplito all'abolizione della punteggiatura? Nel recupero, anzi nella sottolineatura del ritmo e del respiro al di là della punteggiatura, che sono evidenti in una lettura senza punteggiatura. Ci sono prove di, insomma, testi di persone che imitano, insomma, che aboliscono per gusto di sperimentalismo la punteggiatura, in cui ci si perde, in cui francamente, come dire, non ci si perde leggendo gli scrittori più importanti che l'hanno abolita, anzi li si segue, in fondo si è grati che la punteggiatura non ci sia, ci si perde in altri testi. Questo perché evidentemente la soluzione del ritmo interno non c'è, e l'abolizione della punteggiatura rimane un espediente un po' gratuito, esterno.
Però si può dire è sbagliato, oppure si può dire magari...
In alcuni casi si può dire.
Ma si può dire, c'è una...
Sì, in alcuni casi si può dire. Adesso dovremmo fare degli esempi concreti, dovremmo vedere un testo in cui si può e non si può, ma in alcuni casi si può dire, in alcuni casi è banalmente evidente che dove si chiude un'immagine, dove se ne apre un'altra, c'è una virgola invece di un punto, o c'è una virgola dove... come dire, che mette una pausa tra due immagini o tra due percorsi, che invece quella virgola interrompe non volontariamente, non c'è nessuna contropartita per cui sia in questa posizione. Sì, si può dire, nello stesso tempo non ci sono, come dire, ci sono delle norme, certo, di utilizzo, c'è un bel libro sulla punteggiatura, forse lo conoscete, della Vice Mortara Garavelli, che è uscito dalla Terza, molto ben fatto su questa questione, però certo, è come dire, uno scrittore se ne appropria per quello che gli serve, può fare un uso più grammaticale, più preciso, più lineare, può fare un uso più personale. C'è c'è un uso anche sbagliato della punteggiatura che è immediatamente evidente.
Buongiorno.
Aspetti, scusi, stava parlando un'altra persona che può parlare prima e poi viene da lei, ecco, perché così è più facile col microfono.
Mi ha colpito una cosa che l'aforisma prima che ha detto lei, che ha citato, circa l'opportunità dello scrivere, no? Quando ha detto, molti scrivono perché non hanno il coraggio di non farlo, no? E che credo che sia profondissima questa cosa che lei ha detto, e che mi apre una riflessione.
Che Krauss ha sintetizzato così bene, ce ne siamo solo appropriati.
E che mi fa arrivare a una riflessione su quello che lei diceva prima, circa l'importanza di porsi la domanda se quello che stiamo per scrivere è già stato detto, e di ribaltare
niente è stato detto di quello che posso scrivere io.
Esattamente. E allora io mi domando, se bisogna avere il coraggio di portare avanti questo discorso, fino a che punto bisogna portarlo avanti? Quali possono essere i criteri a cui ispirarci per capire quando dobbiamo fermarci, per non arrivare ad una forma di solipsismo tradotto in parole, che ci potrebbe portare poi a risultati, se si vuole, anche al limite fra il comico e il drammatico, tipo creazioni, poesie, sperimentazioni che ho scoperto da poco, scritte da Fosco Maraini sulle poesie metasemantiche. Cioè, perché mi domando a questi punti, ma è tutto possibile? Si deve arrivare fino, non so, ad immagini tipo, non è mia ovviamente, ma di un grandissimo poeta spagnolo, l'ombra dell'anima mia fugge in un tramonto di alfabeti. Voglio dire, che cos'è che è lecito? Fino a che punto è giusto spingersi per dire quello che si deve dire, facendo comunque della ricerca? Qual è il punto in cui bisogna fermarsi?
Sì, non so se avete sentito, un signore ha detto fino a che punto bisogna fermarsi, ha detto adesso. Che forse è una bella risposta ed è quella che le darei anch'io. Però io credo che sia lecito, che veramente i percorsi possibili sono infiniti e tutti ugualmente leciti. Il risultato del testo, quello che il testo ci rimanda, la gratuità o no, l'efficacia o no, se riesce a parlare o no, questo è una questione diversa ed è difficile da risolvere, però implica quella distanza dal testo che noi non riusciamo, distanza critica, distanza anche ipercritica dal testo, che noi per i nostri testi non riusciamo a raggiungere davvero fino in fondo. Per questo credo che sia importante l'apporto degli altri, qualcuno che ci dia una risposta sul testo, che è la risposta che noi da soli non riusciamo fino in fondo a dare. E credo anche a questo proposito che la letteratura sia fatta di collaborazioni sotterranee che non si vedono e che sono appunto l'apporto degli altri ai testi, più di quanto noi siamo abituati a pensare, senza pensare ai lavori a quattro mani o a più mani, all'autore collettivo, ecco, senza voler teorizzare niente. così, in un modo molto più semplice. Però la distanza dai propri testi è un po' da acquisire, e il fino a che punto dovrebbe dirlo il testo, dovrebbe dirlo la nostra capacità di vederlo a distanza e di vedere quanto c'è di gratuito e quanto c'è di funzionale all'interno di quel testo, di limiti della ricerca. Io personalmente non ne vedo, a me interessano molto, io cerco di, se riesco, di innovare dall'interno, di muovermi, ma questo così vale per me ed è quello che io riesco a fare, posso fare, insomma, coi limiti che ho e con la consapevolezza di limiti che io cerco di superare come posso sulla base delle possibilità che ho. Ecco, io cerco, come dire, di innovare dall'interno, di muovere dall'interno le cose. A me interessano molto le scritture sperimentali, mi interessano tutte le scritture che non somigliano alla mia, perché credo che siano delle esperienze che altrimenti mi mancherebbero con la mia sola scrittura e che aggiungono qualcosa a un lavoro della scrittura che è diverso, ma aggiungono qualcosa. Limiti non ne vedrei, c'è il limite della, come dire, riuscita, no, del testo, chi lo stabilisce? Dovrebbe stabilirlo l'autore stesso, se può, il più possibile, lo stabilisce anche un rapporto concreto e costruttivo con gli altri. Ma è una risposta difficile da dare, capisco che sia una risposta comunque parziale.
Salve, buongiorno, sono qua.
Sì.
Siamo qui.
Sì.
Salve, volevo tornare sul tema degli aforismi, visto che lei aveva lanciato questa bonaria provocazione. Volevo chiedere se era un aforismo e se poteva essere, semplici quattro parole. Difficile emergere in un mondo sommerso.
Sì, non è male, che mette, sì, in contrapposizione l'emergere e il sommerso. E la cosa, vero, che a me interessa di queste quattro parole sono le ultime due, cioè mondo sommerso. L'emergere è il anche l'aspirazione che abbiamo noi, un po' indotta. L'idea di emergere, credo che ci fosse meno in tempi passati, cioè, per esempio ho comprato un libro bellissimo sui miniatori che ha pubblicato Silvestre Bonnard, di giuro, un libro comprensibilmente costoso, ma insomma un regalo che ho voluto farmi, e dove ci sono, insomma, opere di miniatori medievali, insomma anche riprodotte, e le loro storie parziali possibili elencate, insomma è una raccolta dei miniatori molto ben fatta e molto importante per chi studia queste cose. Io così ho solo una curiosità personale superficiale. Di quanti di questi autori non si sa niente, non si conosce il nome, sono passati maestro della tal miniatura, maestro di... Certo, noi le abbiamo perso perché c'è la distanza del tempo, perché non sappiamo più chi sono, ma anche perché a loro importava l'opera, importava il risultato, non importava così tanto come importa a noi l'affermazione di se stessi come autore, il nome da ricordare. C'è stato un lungo periodo in cui questa cosa ha contato poco, poi insomma una serie di questioni che sappiamo, questa centralità è diventata forte e adesso esasperante. Allora per questo mi interessava il mondo sommerso. Che cosa c'è dentro questo mondo sommerso? Perché lei pensa che c'è un mondo sommerso? Ma è interessante, come dire. In genere si pensa, fa venire in mente, non so se è preciso come aforisma, perché in genere si pensa al mondo sommerso come tutto quello che c'è sotto e che non affiora, no? E che non affiora e che forse è quello che ci importa. che ci importerebbe di più affiorasse, e invece lei pensa che il mondo sommerso è quello in cui viviamo, e che è tutto dentro qualcosa. Mi ha interessato questo. Grazie a lei.
Avevo rinunciato perché mi ero accorta che il mio aforisma mancava di ritmo, e allora meglio che adesso trovo il coraggio di non dirlo piuttosto che di dirlo. Però approfitto...
Questo va sempre bene.
Però approfitto del microfono.
Questo perché... significa già aver fatto un passo avanti verso la scrittura. Avere il coraggio di dire non va bene. Cos'è? Di accettare il fallimento.
Sì. Sì, allora però approfitto del microfono perché per regalare a chi non la conosce un'indicazione, soprattutto rispetto alla punteggiatura, un racconto di Kafka brevissimo di una pagina e mezzo, si intitola La passeggiata improvvisa.
Conosco
dove
bene.
Ecco, non è usata nessuna punteggiatura tranne una virgola nell'ultima frase delle ultime due righe, bellissimo.
C'è grande maestro, grande, brava, bell'esempio. Altro, sì, ecco la signora, sì. Scusi, adesso poi arriva, c'è una signora qui che aveva chiesto di parlare, sì.
Volevo rifarmi al primo aforismo del signore. E da questo
qual era?
Era quello che riguardava faccio ma metto poco tempo a fare.
Non faccio niente. Sì.
E da questo mi è venuto in mente appunto la differenza tra l'aforismo e l'ossimoro. E quindi volevo chiederle qual era questa differenza, perché mi sta...
Che l'ossimoro mette in frizione due termini che in apparenza sono antitetici. Mite crudeltà, per esempio, o come si dice, ghiaccio bollente, esempio, ecco. Invece sono due termini che entrano in frizione e può essere anche una visione ossimorica, e quindi possono essere dei concetti che entrano in frizione in un'esposizione più lunga. Infatti dicevamo che nell'aforisma, quando si diceva delle connotazioni affettive, emotive, ecco, passano attraverso queste figure retoriche, tra cui quello dell'ossimoro, quindi non è strano alla costruzione dell'aforisma. L'ossimoro è una figura interessantissima da studiare, diventata sempre più importante, perché evidentemente è sempre più vicina ai nostri tempi in cui le cose stridono, credo, e che corrisponda anche un po' alla nostra, dica qualcosa della nostra visione del mondo. Non so, ma anche nel corso dei secoli, ci pensavo una volta, i palazzi barocchi, le costruzioni sono degli ossimori, come dire, dei palazzi che dovrebbero avere delle superfici piatte diventano delle superfici che si muovono. Architetti contemporanei importanti come Gehry, credo che corrisponda a qualcosa della nostra visione del mondo, che dica qualcosa. Anche, non so, la stessa psicanalisi ci ha suggerito qualche cosa di vicino, di opposizioni che convivono nella nostra visione. Sono, non so, nell'Oriente, dico per sintetizzare molto rapidamente, ma l'opposizione yin yang che invece convivono, c'è qualche cosa di simile, e ci interessano perché ci riguardano, credo.
Dunque, innanzitutto credo che il miglior amico di uno scrittore sia il cestino della carta straccia.
Insomma, è un amico quando si è diventati molto bravi.
No, soprattutto quando non lo si è.
No, quando si è diventati molto bravi ad accettarlo come amico.
Ah, ecco. Dunque, una delle cose che mi pongo spesso quando leggo è il problema delle traduzioni. Mi è venuto in mente quando lei parlava di ritmo, E molte volte in un libro quello che ci affascina è proprio il ritmo della scrittura, oltre a quello che c'è dentro, questo modo di andare avanti, penso...
Come si fa a restituirlo nelle traduzioni? Ecco, i traduttori penso, bravi riescono. Bisogna essere... Non è il mio lavoro, qui c'è una traduttrice eccellente che è Renata Colorni, che potrebbe dirci qualcosa su questo. Lei per esempio ci riesce in una maniera sorprendente, ma credo che sia un problema di cui le farei rispondere da Renata Colorni, perché su questo ha più voce in capitolo di me. Può dare il microfono alla signora lì, alla signora.
No, forse meglio che lo tenga io. No, sì, è un problema vero quello del ritmo, ma non solo del ritmo, ma è, come dire, della reinvenzione di uno stile all'interno di una lingua altra rispetto a quella che ha usato lo scrittore, no? E quindi si tratta in qualche modo di far posto in una lingua altra a uno stile. Questo è un po' il problema della traduzione, nel senso che le traduzioni di autori importanti, se riescono, e naturalmente bisogna subito dire che il lavoro della traduzione è un lavoro che non riesce mai al 100%, è un lavoro di approssimazione più o meno soddisfacente, ma è sempre solo un lavoro di approssimazione, ma quando a questa approssimazione sia abbastanza soddisfacente, si crea nella lingua d'arrivo in qualche modo un posto nuovo, che un posto nuovo per un autore che quella lingua non la conosce e che quella lingua non l'ha esplorata. E questo posto nuovo può arricchire la tradizione letteraria nostra della lingua d'arrivo, no? Questo è una cosa importante. E certo il ritmo e la musicalità di una lingua, qualora questo aspetto sia centrale nel testo che si sta traducendo, pone problemi di invenzione letteraria, a mio avviso, di invenzione letteraria per il traduttore che deve lavorare profondamente con il linguaggio della propria lingua.
Grande, sì, grande messa a punto. Io sono, Ela, è ormai quasi la una e noi dobbiamo chiudere, vorrei chiudere. Grazie per tutti i vostri interventi, grazie per questo ascolto, insomma per questa partecipazione che ho sentito attiva. Grazie a Renata Colorni. Volevo leggervi, chiudere così come abbiamo aperto, con una piccola pagina di Pontigia, che vuole essere un omaggio a lui, che penso vi piacerà e che dice qualcosa, secondo me, di importante a noi, non soltanto sulla scrittura, e lo fa nel suo modo. Si chiama Sui maestri scomparsi e dice: come invidio a certi miei coetanei l'epoca in cui siamo cresciuti, l'epoca in cui si poteva telefonare nel cuore della notte a X e a Y e se ne traevano lumi e conforto, l'epoca degli ultimi maestri, degli ultimi critici, degli ultimi interlocutori possibili, degli incontri volanti in bar aperti a ore piccole, dove ci si scambiava le ultime impressioni sugli ultimi spettacoli con l'ultimo conoscitore del teatro europeo, e si raccoglievano preziose interiezioni di X mentre prendeva l'ultimo caffè o si incespicava sulla soglia in Y che usciva per prendere l'ultimo autobus e ritornare a casa. Eppure l'epoca era la mia, e anche se Piccadilly Circus mi era meno familiare di Inverigo,
anzi non l'avevo mai visto, avevamo non pochi amici in comune, scrittori e poeti non ignobili, critici non infimi con cui si faceva a Milano, sotto la guida di Anceschi, una rivista che aveva un progetto non degradante, l'Europa. Io dovevo essere molto distratto, perché non mi sento orfano di un'epoca. E accanto a incontri e a telefonate indimenticabili con X e Y, ricordo altrettante occasioni in cui gli stessi X e Y mi sgomentavano per la loro parzialità e i loro limiti. E non ero l'unico, la stupidità ci assediava da tante parti, compresa la nostra. Forse la percezione del comico, frutto di una silenziosa disperazione, influiva sulla mia prospettiva, ma non mi sembrava che l'euforia esibita in pubblico fosse anche privata. I tempi, dall'inizio dei tempi, non fanno che peggiorare, non lo dico con ironia, è una cosa che gli scrittori da Esiodo in poi ripetono a ogni generazione, e ci deve essere un fondo di verità se lo dicono in tanti. Io stesso avrei argomenti per lamentare scadimenti di tono, cali di livello, cadute di gusto, scomparse di amici. Penso comunque che i giovani avranno a chi telefonare, o forse, che è anche meglio, a chi non telefonare. Lo so, ognuno ha e si sceglie il proprio passato. La cosa più difficile è scegliersi il proprio presente. Grazie.